perfetto mondo.
I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno, è il nostro Trump quotidiano e questo era il passaggio in cui, come avete sentito, dice io penso di avere il potere, la capacità e di mettere fine a questa guerra. Parliamo della guerra scatenata con l'invasione della Russia, da parte della Russia dell'Ucraina. E poi ci ha un po' fatto il verso, e non so se si è sentito, ma facendo il verso, vi siete lamentati perché non siete stati invitati. Il riferimento è a Zelensky e in generale agli europei. La lamentela naturalmente c'è stata, non era una lamentela infantile come sembra volerla far passare Donald Trump, perché ce lo siamo detti, ma credo che non ci sia neanche bisogno di sottolinearlo, che in una guerra in cui il paese attaccato è l'Ucraina, non averla al tavolo delle trattative è abbastanza, insomma, assurdo. Ma Donald Trump dice voi europei avete avuto 3 anni per far finire questa guerra e non ci siete riusciti, anzi non avreste neanche dovuto farla iniziare.
Peccato che il suo predecessore non la pensava così, quindi non so se è colpa degli europei o dell'Ucraina o degli Stati Uniti, che comunque hanno sostenuto, no, l'Ucraina.
Certo.
E se no non ci sarebbe stata la svolta di Trump che lui ha annunciato, svolta rispetto a quello che c'era prima.
E insomma vedremo, perché io continuo a pensare che Donald Trump cercherà, appena ammesso che appunto riesca in questa impresa di porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia, e poi magari anche di trovare una soluzione per la striscia di Gaza, io credo che proprio perché vuole più tempo per marcare un cambio, una rivoluzione rispetto all'amministrazione precedente, cercherà di cambiare la Costituzione per poter avere un terzo mandato. Ricordiamole, un emendamento della Costituzione americana che limita a 2 i mandati dei presidenti americani. Sulla questione, naturalmente è un emendamento che ha bisogno di maggioranze particolari al Congresso. Oggi il New York Times, tutti i giornali americani tornano, naturalmente parlano di questo vertice a Riyadh, parlano anche dei tanti conflitti di interesse che Donald Trump ha con tutti i suoi, le sue società, e di cui normalmente dovrebbe occuparsi il Congresso, perché quante volte ci siamo sentiti dire il conflitto di interesse, per regolare i conflitti di interesse dei politici prendiamo esempio dagli americani. In questo momento naturalmente non possono essere presi ad esempio, perché anche Elon Musk ha tantissimi conflitti di interesse. Si parla ancora molto naturalmente dell'incidente aereo, anche perché quel volo Minneapolis-Toronto era un volo della Delta Airlines, quindi una compagnia americana. USA Today ci apre, perché ancora non si capisce come sia potuto succedere, e visto che poi sia a Minneapolis sia a Toronto le condizioni con inverni così rigidi sono molto comuni, naturalmente bisognerà cercare di fare qualcosa. E nel frattempo Donald Trump, sentivo Roberta Villa che parlava proprio del CDC, Center for Diseases and Control and Prevention, è una delle agenzie federali, possiamo paragonarla al nostro Istituto Superiore di Sanità. Oggi di nuovo si parla dei licenziamenti, circa 700 fatti negli scorsi giorni al CDC, ma quelli precedenti erano alla Federal Aviation Administration, quindi l'ente che invece controlla il traffico aereo. Perciò i giornali americani continuano a seguire anche questi asce che si abbattono sulle agenzie federali. Ultima curiosità sul New York Times, visto che ci avviciniamo alla serata degli Oscar, viene raccontato, per chi ancora non l'avesse visto, questo film di cui io ho già parlato perché a me è piaciuto tantissimo. È un film animato, si chiama Flow, è un film lituano, è candidato sia come miglior film straniero che come miglior lungometraggio di animazione, il protagonista è un gatto, ed è la prima volta che la Lituania ha un film candidato agli Oscar, quindi insomma, ripeto, per chi non l'avesse ancora visto, c'è una grande pagina.
C'è un gatto candidato agli Oscar.
Esatto, c'è un gatto candidato agli Oscar. No, ha già vinto tra l'altro ai BAFTA, gli Oscar britannici, quindi ha sicuramente delle buone possibilità.
Che altro, Giulia? Primo piano oggi?
Sicuramente ti volevo portarti un attimo su Financial Times, che a sua volta anche oggi apre con questi colloqui in corso a Riyadh, però mi ha colpito che la cosiddetta Big Read, che è una pagina intera di inchiesta, è dedicata alle persone che sono vittime di frodi bancarie. Quante volte ne abbiamo parlato anche a Radio 24, il serpente corallo, e si sta facendo strada una richiesta di una maggiore presa di responsabilità da parte delle banche, perché le banche spesso, e succede, è successo anche qui da noi in Italia, dicono: se non avete in qualche modo, se non avete rispettato le minime regole di prudenza, di non dare i vostri codici, di rispondere a mail a cui non avreste dovuto rispondere, la
cavoli
responsabilità
vostri.
Esatto, e invece si comincia a pensare che forse bisognerebbe fare qualcosa di più anche dal lato delle banche, ed è appunto il focus di oggi. Ti porterei poi in Francia, come potete immaginare si dà molto spazio a queste iniziative di Macron, e se volete sentiamo la voce del ministro degli esteri, che sta facendo un po' il giro di tutte le televisioni e delle radio, sembra quasi un po' il, non voglio essere offensiva, però il ventriloquo di Macron, ripete.
Cioè, anche perché essere il ministro degli esteri di Macron, di in Francia in generale, fa tutto il presidente,
esatto.
No? Quindi resta poco.
E quindi gli fa un po', insomma, gli fa da megafono, cercando di far passare questo messaggio, che del resto è quello che aveva detto anche ieri il primo ministro spagnolo Sanchez. Questa non è appunto una reazione di così stizzita dell'Europa perché non è stata invitata. Noi abbiamo sempre, da 3 anni a questa parte, difeso un'idea di libertà, non soltanto un paese aggredito da un altro, ma sentiamolo.
C'est une inquiétude, évidemment, puisque elle le laisse entendre. Vladimir Poutine, dans ses discours, il laisse entendre que la Russie n'a pas de frontières, il veut reconstituer un empire et il veut repousser sa sphère d'influence.
Et on fera quoi alors si ça arrive?
Alors d'abord, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix.
E dice: noi non vogliamo la guerra, vogliamo la pace, quello che dobbiamo ostacolare sono le mire imperialistiche di Vladimir Putin, che considera la Russia non avere confini. Insomma, è un messaggio che appunto vediamo se avrà più effetto di quello di Donald Trump, che è: dopo 3 anni di guerra non avete fatto niente per finirla, adesso me ne occupo io. A proposito di Zelensky, il Guardian nel Regno Unito apre invece su, perché anche Zelensky sta cercando di darsi da fare, è andato a trovare Erdogan.
Certo.
Ricorderete che Erdogan aveva già tentato una mediazione. In questo momento, effettivamente, dopo un periodo di attivismo, Erdogan e la Turchia sembravano un po' esclusi. Ricordiamo che Erdogan è sempre lì, che con la Turchia aspetta in teoria di essere ammesso nell'Unione Europea, quindi ha una posizione, però ha anche ottimi rapporti con Putin, quindi diciamo che questo elemento forse potrebbe cambiare leggermente.
Però l'Arabia Saudita però gli ha tolto, diciamo, no, il posto a tavola per ora.
Ormai l'Arabia Saudita veramente dallo sport alla geopolitica si prende tutti i tavoli possibili.
È la prefe di Trump l'Arabia Saudita.
Poi naturalmente viene sottolineato, ma questo è stato fatto anche dai giornali italiani e anche dal Sole 24 Ore, come a quel tavolo ieri ci fossero poi messi insieme i maggiori produttori di energia fossile al mondo, quindi sicuramente non credo sfugga a nessuno che dietro a questa guerra ci sono degli interessi soprattutto legati alla produzione di energia, e del resto sappiamo quanto abbiamo pagato in termini di aumento dei costi energetici, quello appunto la guerra tra Russia e Ucraina.
Sì, abbiamo ancora un paio di minuti.
Ti riporterai in Germania.
Vai.
Perché appunto manca ormai pochissimo alle elezioni.
Quando si vota? Domenica.
E il risultato si dovrebbe sapere la sera stessa. Come abbiamo detto tante volte, il problema poi è formare una coalizione. Ieri ho sentito il direttore della settimanale di Zeit, di Lorenzo, che è mezzo italiano e mezzo tedesco, e
dalla Gruber
esatto, che ha detto una cosa secondo me molto interessante, perché qualcuno ha definito la AfD un partito neonazista e lui ha detto: non è corretto, e soprattutto non possiamo liquidare quel 20%, forse anche di più, di elettori che voteranno AfD come neonazisti. Le tre cause dello scontento estremo dell'elettorato tedesco sono la crisi economica, l'immigrazione clandestina e poi questa sensazione che tutta la parte della burocrazia della pubblica amministrazione, se vi suona familiare con quello che dicono Musk e Trump, ha ormai ha una vita molto semplice, molto comoda, ha molte sicurezze, molte garanzie, mentre i lavoratori normali possono essere licenziati. Tra l'altro è di ieri la notizia che Continental in Germania licenzierà altre 700 persone, fa parte dell'industria dell'auto. Quindi la crisi economica continua. Non so se abbiamo tempo, ma abbiamo un audio da sentire,
sì,
proprio di Alice Weidel.
Es hat mich daran erinnert, als 1989 Gorbatschow nach Ost-Berlin gegangen ist und dort gesagt hat zu dem DDR-Regime, passen Sie auf, dass Sie nicht zu spät sind, denn wer zu spät ist, dem bestraft das Leben. Es ist ein Paradigmenwechsel.
Dice, io sono d'accordo con quello che ha detto J.D. Vance, sono d'accordo con quello che ha detto Musk, qui siamo di fronte a un cambio di paradigma. L'AFD lo interpreta molto bene, ricordiamo le parole di Gorbaciov alla DDR in disfacimento: se non prendete questo treno del cambiamento resterete completamente sconfitti. E quindi insomma un paragone, diciamo, effettivamente corsi e ricorsi della storia, perché tornare indietro alla DDR insomma ci vuole un po' di così, un po' un azzardo, diciamo.
E va bene, Giulia Crivelli, grazie a tutto per la puntata di oggi. Pietro La Corte, regia Alessandro Schirano, in redazione Alessio Maurizio, in studio. Ci sentiamo ancora più avanti per gli aggiornamenti. Ciao a tutti.